Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Buon Natale a tutti voi, è il Natale di Roma, quindi una giornata particolare e in più il Natale di Roma è anche il compleanno di una persona specialissima, ma questa persona specialissima al quale facciamo gli auguri è un'amica molto cara di un'altra persona specialissima che oggi in studio con noi. Parliamo di Catena Fiorello.
Buongiorno. Beh, un'amica e anche una cognata, direi.
Eccolo là, il segreto è svelato subito.
Sì. E oggi è il compleanno, beh, insomma, è una data importante per la città di Roma e quindi per l'Italia, no? Di conseguenza, direi.
2766 anni.
2766, esatto. Ed è il compleanno di mia cognata Susanna, la moglie di mio fratello Rosario, quindi è un compleanno che, no, festeggia alla grande perché, insomma, è collegato a una data che non si può dimenticare.
Benissimo, allora tanti auguri e ricordiamo che questa puntata sarà una puntata speciale perché avremo con noi sempre e solo Catena Fiorello.
Come dire, un incubo.
No, con il suo libro che ricordiamolo, poi ne parleremo ampiamente dopo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, una parola che ci è molto cara e che ricorda anche quanto è importante pregare. E in diretta da Milano, una persona che con la preghiera e con la religione ha molto a che vedere, abbiamo Giuliano Vigini.
Buongiorno.
Caro Giuliano, una piccola presentazione su di te, perché tu oltre a essere un biografo, uno storico di tanti papi, di tanta religione, di tanta spiritualità, perché più che religione parliamo di spiritualità, di ascesi e di, possiamo dire anche di stimmate, qualche modo, che ci colpiscono e ci feriscono nelle mani, ma in modo sempre molto moderno, hai analizzato 150 anni di storia di editoria italiana, attraverso in particolare una conferenza, Lectio Magistralis, che hai tenuto a Macomer qualche anno fa, ci hai parlato dei grandi editori italiani e di quanto hanno contribuito, in particolare dopo la fine del fascismo, quando il libro unico di testo scolastico è stato abolito, quanto hanno contribuito a concretizzare, a creare, a elaborare l'identità culturale del nostro paese.
Sì, certamente, sì, io poi mi occupo, oltre che di spiritualità, anche di editoria, perché tra l'altro insegno anche editoria all'Università Cattolica e quindi ho sempre modo di analizzare, ecco, tutti i fenomeni che attuali e anche più o meno recenti. Ecco, diciamo che con la fine della guerra l'editoria italiana ha ripreso un grande entusiasmo, è diventata anche un laboratorio di molte idee. In quegli anni tutte le collane, diciamo, dei narratori italiani, stranieri si sono rinnovate, basterebbe ricordare La Medusa, che era nata tra il 29 e il 33, ecco, una delle più importanti collane italiane, poi La Gaia Scienza di Longanesi, Millenni, I Coralli di Einaudi, Pegaso Letterario di Bompiani, ecco, tutte queste case editrici hanno dato un contributo molto importante alla sprovincializzazione della letteratura italiana, perché non dimentichiamoci che ci hanno consentito di conoscere tutti i grandi scrittori francesi, inglesi, americani, da Gide, da Camus, da Steinbeck, a Thomas Stearns, Eliot, eccetera. Quindi tutte case editrici che hanno dato questo grande contributo. Poi, come si ricordava, l'importante contributo dato dall'editoria scolastica, ma dovremmo anche considerare l'editoria per ragazzi, che è stata molto importante per avvicinare alla lettura. Poi esistono tantissimi fenomeni, uno di questi per esempio è stato quello dei tascabili. Con la Burr nel 49 si è data la possibilità un po' a tutti di accedere al grande patrimonio della letteratura universale.
Quindi tu sottolinei l'importanza proprio della Burr come prezzo fisso e come abitudine anche in edicola, che poi sarà imitata anche dagli Oscar.
Sì, è Esatto, quindi la prima rivoluzione è stata quella della Burr, e poi è stata anche appunto gli Oscar Mondadori nel 65 che hanno dato la possibilità di accedere a tutta la grande letteratura italiana del Novecento, mentre la Burr era tutta letteratura, diciamo, classica di tutti i tempi, di tutte le letterature dall'antichità ad oggi. Gli Oscar Mondadori erano concentrati sulla letteratura del Novecento, ecco, e in quegli anni poi ci sono state tantissime fasi di rinnovamento e di ristrutturazione delle case editrici. Un altro fenomeno importante, ad esempio, è stato quello delle enciclopedie, delle dispense, cosiddette dispense.
Come no? Come no?
Quindi sono nate Conoscere di Fratelli Fabri, Milione della De Agostini.
Qui a Roma la Curcio Editore.
Esatto, la Curcio. E poi sono stati, ecco, questo è stato molto importante perché hanno promosso tutte queste iniziative la diffusione della cultura in tanti campi, e soprattutto attraverso l'edicola hanno dato la possibilità di accesso alla cultura a tante persone che non avevano dimestichezza con la libreria. Quindi,
ed era una forma anche di acquisto rateale che, per chi non voleva avere l'impegno di pagare a rate un'enciclopedia importante, perché all'epoca, insomma, ricordiamocelo, le enciclopedie erano veramente molto care, molto costose, parlavamo di 10 milioni, 9 milioni di vecchie lire, e invece in questa maniera magari non era lo stesso livello culturale di una UTET, di una Treccani, ma qui non voglio fare paragoni, però si riusciva a avere un piccolo esempio,
sì,
diciamo.
Praticamente anche qui è un altro modo per dare la possibilità a molte famiglie di accedere anche a grandi opere.
Esatto, alle grandi opere.
E quindi anche non solo opere di lettura, ma soprattutto anche di consultazione. Quindi,
Giuliano, dobbiamo salutarti. Una ultima battuta, perché poi ci risentiremo magari domenica prossima per continuare, ma abbiamo purtroppo la scaletta che corre.
Certo, va bene. Grazie a voi.
Quindi ti ringraziamo tantissimo. Ricordiamo Giuliano Vigini, che è il massimo esperto di storia dell'editoria italiana e nonché nostro caro amico dai tempi di Siena, di terra dei libri.
D'accordo, grazie.
Ciao Giuliano.
Arrivederci, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato Enrico Militri da Malosco, il nostro storico d'eccezione, per toccare un argomento che è di grande attualità, perché si ritorna a parlare di insorgenze antifrancesi. È un periodo in cui la rivoluzione francese sembra ritornare di moda, tanti libri, tanti commenti su questo argomento, in particolare in Tirolo ci sono state le commemorazioni di Andreas Hofer, che tra i tanti era uno dei rappresentanti più forti e anche più combattuti di questa voglia di liberarsi da Napoleone, perché per molti Napoleone non era la libertà, ma era un nuovo oppressore. Benvenuto Enrico.
Ciao a tutti gli amici di Carta Vetrata e Radio Città Futura. Oggi parleremo appunto delle insorgenze antifrancesi e in particolare di un illustre sconosciuto ai più, cioè Prospero Baschieri, che era contemporaneo di Andreas Hofer e come lui lottò contro Napoleone nella Bassa Padana, in particolare tra Bologna e Ferrara, quindi nell'Emilia Romagna orientale.
Quindi salutiamo le nostre radio contubernali della Emilia Romagna, Radio Budrio, eccetera, eccetera.
Ecco, penso che farà loro piacere sentir parlare per una volta di un loro conterraneo che purtroppo non è molto conosciuto e io ho riscoperto per caso.
È morto solo a 28 anni, vedevo.
Sì, infatti, è morto solo a 28 anni, quindi molto giovane, non a 40, a passati 40 come Andreas Hofer. Ecco, naturalmente diciamo subito che Prospero Baschieri, ecco, leggo qui sulle note biografiche, era nato a Maddalena di Cazzano tra Bologna e Ferrara nel 1781, quindi era quando scoppiò la rivoluzione, era ancora bambino. Quando poi Napoleone invase il nostro paese, la nostra penisola, era poco più che adolescente.
Diciamo, a portare poi la libertà, diciamo, era un po' questo lo slogan di Napoleone, no? Vi libero,
sì, ecco.
E in realtà non liberò nessuno, ma cambiò oppressore.
Sì, ecco, diciamo che come tutti gli eserciti d'occupazione diciamo anche i francesi non si comportarono diversamente, cioè pretendevano esportare la libertà sulle punte delle baionette, ma si sa benissimo che questo non è una cosa tanto logica.
Ne sappiamo quindi qualcosa anche oggi, che si cerca di esportare la libertà.
Sì, ecco appunto, se soprattutto in Medio Oriente, appunto con quello che sta succedendo da oltre una dozzina d'anni.
E comunque, Francesco Mario Agnoli, l'autore del libro su Prospero Baschieri, in realtà è un magistrato, ha dedicato questo libro proprio a Prospero Baschieri. Ma per quale ragione questo ritorno di interesse?
Ma per il fatto che appunto nel corso diciamo nel periodo successivo alla caduta del muro di Berlino, alla fine del comunismo di tipo sovietico, sono venuti meno anche tanti valori di riferimento, anche della resistenza, cose del genere, cioè si è riscoperto un po'. È stato rimesso in discussione persino il Risorgimento, no? Infatti sull'altro volume che ho in mano, che è Le insorgenze antifrancesi nella storia d'Italia di Massimo De Leonardis, addirittura ne dice di cotte e di crude.
L'editore è lo stesso, se non ricordo male, Tabula Fati di Chieti, se non sbaglio.
Sì, è così, cioè va bene. Comunque, al di là dell'appartenenza anche culturale e ideologica, questi sono volumi nati appunto nel periodo di forte revisionismo storico, quindi si rimetteva in discussione un po' tutto, quindi si riscoprivano certe memorie ancestrali, eccetera. Ecco, a posteriori diciamo che in parte, diciamo, questo è vero, però in parte poi i fatti successivi hanno un po' ridimensionato la portata anche, diciamo, ideologica di queste pubblicazioni.
Ma questo ragazzo, questo 28enne, perché si ribellava a Napoleone? Per la libertà o per tornare sotto il Papa?
Ma forse entrambe le cose, diciamo, perché in realtà lui era stato, diciamo, si era dato la macchia già nel 1803, quando era stato chiamato la prima volta alle armi, quindi era renitente, era un imboscato. Poi in seguito si è sposato, ha avuto dei figli e la moglie, per evitare rappresaglie, gli ha imposto di arruolarsi. Però quando c'è stata la campagna del 1809, che poi si è conclusa con la battaglia di Wagram e la nuova vittoria napoleonica, in realtà lui ha disertato, si è unito ad altri disertori e è arrivato a reclutare fino a 3.000 volontari. Però a differenza di Hofer, purtroppo le differenze con Hofer, che anzi diciamo che proprio la rivolta hoferiana ha ispirato Baschieri, cioè quando lui ha sentito che Hofer si era ribellato e aveva radunato un grande esercito, lui ha disertato pensando di fare lo stesso. Purtroppo le differenze erano evidenti: prima di tutto Hofer era, per così dire, un borghese, era un albergatore, mercante di cavalli, quindi aveva grandi disponibilità economiche, lui era solo un contadino, quindi era molto povero. In più Hofer era comandante di una compagnia di Schützen, perché noi sappiamo che qui ci sono gli Schützen, quindi c'erano anche una forte tradizione militare, che purtroppo la mancava. Infine c'è da dire che Hofer aveva l'appoggio degli Asburgo. Qui purtroppo Baschieri non poteva contare neppure sull'appoggio del Papa, perché sia Pio VII che Pio VII erano stati l'uno dopo l'altro arrestati e tradotti in Francia. Non c'era neanche il Papa, quindi nessuno poteva.
Il Papa era stato arrestato da Napoleone, diciamo.
Sì, ecco, infatti.
Entrò in Vaticano, lo prese, lo incatenò e lo portò via in un pellegrinaggio che praticamente lo portò in giro per tutta l'Europa prima di portarlo a Parigi.
Ecco, sì, infatti, e quindi non poteva contarne appunto sull'appoggio del Papa, e questo è purtroppo lasciato scoperto. Anche comunque tenendo conto che, a differenza di Hofer, che affrontò anche delle vere e proprie battaglie campali, ricordiamo le tre battaglie del Berghisel alle porte di Innsbruck, dove oggi ci sono i trampolini per il salto olimpico con gli sci, allora era proprio l'accesso principale alla città. In realtà lui non fece mai delle battaglie, tentò anche addirittura di assediare Ferrara, ma si trovò di fronte a un generale polacco che naturalmente era molto meglio armato, meglio equipaggiato, e infatti gli inflisse delle ripetute sconfitte, finché a un certo punto, quando finì appunto la guerra contro l'Austria, sfortunatamente lui nella fuga rimase gravemente ferito e morì proprio dentro un fossato. Il suo corpo ritrovato venne proprio decapitato, la sua testa venne esposta a Bologna, quindi fece una morte molto più tragica di quella di Hofer.
Hofer però è stato poi spaccato il corpo in più parti come un bue, insomma, macellato e spaccato in pezzi, così si racconta. Ma a Mantova, se non ricordo male.
Sì, almeno così si dice. Comunque poi è stato ricomposto, però diciamo la sua morte è stata molto più gloriosa in quanto che ha subito un processo, certo un processo farsa, però ha subito un processo e ha subito una fucilazione.
Prima di salutarti voglio ricordare che oltre al nostro protagonista di oggi, quindi di Prospero Baschieri, oggi ricorre anche un anniversario di un processo farsa che si svolse proprio 50 anni fa in Spagna, nella Spagna franchista, a Julián Grimau García. Un esule che aveva vissuto praticamente dalla rivoluzione che portò Franco a governare il paese iberico per tantissimi anni, tornò, non si sa per quale ragione, nel 63, arrestato il 18, il 20, dopo veramente un processo lampo, fu fucilato a Madrid e nessuno della Guardia Civile voleva ucciderlo, si rifiutarono perché ormai erano stati anche pacificati i rapporti con quelli che erano i repubblicani e naturalmente Franco era anche d'accordo perché ormai la Spagna era completamente appecoronata da questa dittatura, possiamo dire che non c'era nessuna voglia di rivoltarsi, di fare una rivoluzione contro la dittatura franchista e rinviò però la firma della la pacificazione, un documento, una legge che avrebbe impedito a Garcia, gli avrebbe permesso l'ergastolo invece della fucilazione, invece la rinviò di 24 ore per fucilarlo il 20 aprile 1963. Pensa, i soldati anche chiamati a sostituire la Guardia Civile che si era rifiutata di fucilarlo, spararono in aria 27 colpi, nessuno lo colpì. Alla fine dovette andare il tenente a ucciderlo con due colpi alla tempia perché altrimenti sarebbe stato ucciso lui. Va bene, ma queste sono altre storie simili a quelle che riguardano pochi anni prima, perché poi la storia ci fa vedere tutto in un contemporaneo storico stupendo, il nostro Prospero Baschieri. Grazie ancora Enrico.
Ciao, ciao, grazie a voi, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, siamo in collegamento con Radio Clodia, Chioggia, Sottomarina, Padova, eccetera, eccetera, e da Padova proprio abbiamo come nostra speciale corrispondente Barbara Codogno.
Buongiorno.
Cara Barbara, tu sei un'organizzatrice di mostre, scrittrice, giornalista, fai veramente tantissime attività. Padova ti è grata per i tuoi grandi e importanti eventi culturali che hai organizzato negli ultimi 5-6 anni. In particolare l'ultima mostra riguardava?
Beh, guarda, adesso sto lavorando a una pittrice che è romana, però di origine polacca, si chiama Marta Cioc.
Come no?
E devo dire che Marta Cioc in qualche modo è un po' legata a quello che stiamo per andare ad esplorare.
La
adesso
conosco
con
benissimo
te.
Perché lei ha illustrato molti cataloghi della libreria Arion di Roma ed è particolarmente adatta proprio per i libri, in quanto il suo tratto leggero, diciamo, illustra alla perfezione.
È molto grafico, hai ragione, hai perfettamente ragione, è molto grafico. E l'ultima mostra che presenterà sarà Dietro le quinte e parla appunto di come svela quali sono i poteri, perché lei è sempre, no, molto schierata dal punto di vista sociale, dice c'è una terza guerra mondiale in atto ed è quella economica.
Va bene. Quindi poi vedremo dove sono questi soldati, perché sono un po' forse con le camicie bianche, le maniche arrotolate in banca, ma non lo voglio dire.
Esattamente, questo dice lei, proprio questo.
Va bene, ma prima di parlare di Marta Cioc, che sarà l'argomento di un nostro prossimo collegamento, quando inaugura la mostra?
Guarda, inaugura l'11 di maggio.
E quindi avremo occasione per risentirci.
Grazie Alberto.
Oggi però volevamo affrontare un personaggio che tu conosci molto bene della tua gioventù, dei tuoi studi, che è Cagnaccio di San Pietro.
Cagnaccio di San Pietro, che il tuo autore Dario Biagi ha saputo realizzare un libro eccezionale, perché guarda, indipendentemente dal fatto che una persona possa essere un'esperta o meno d'arte, è un libro godibilissimo che ti trascina veramente nell'animo, nel cuore di questo pittore, no? Visto dal punto di vista umano, e ne svela le vicende, le storie personali e proprio ti tiene proprio incollato alla pagina e tu te lo leggi tutto d'un fiato, perché l'ho trovato proprio, guarda, di un'attualità incredibile.
Ma ricordiamo l'autore, in che anni opera in Veneto?
Allora, opera nel periodo che va dalla prima alla seconda guerra mondiale, quindi diciamo che è storicamente un periodo difficile. E Cagnaccio di San Pietro, che si chiama Natale Scarpa,
come,
in
molti,
realtà,
come molti veneti, diciamo,
come molti veneti,
è un cognome
molti
molto
veneti. Esatto, e si trova naturalmente a prendere una posizione schierata nettamente, lui è famoso per il suo antifascismo, che subisce delle variazioni, perché questo suo prendere posizione, diciamo che è sempre legato a un tratto decisamente umano. Cagnaccio di San Pietro è una persona da una sensibilità sconvolgente, vicino veramente anche ai poveri della terra, vicino agli argomenti forti, no? Diciamo agli argomenti etici. E tutta la sua vita, nonostante ci siano poi episodi, no, anche abbastanza singolari, che poi magari tratteggiamo, la sua vita è sempre all'insegna di un prendere posizione e di stare vicino a quelli che sono i randagi della terra, tanto per citare uno dei suoi quadri più famosi.
Il più famoso di tutti è Dopo l'orgia.
È Dopo l'orgia, esattamente. Questo fa parte
scabroso, lui... scabroso, con tutte queste donne nude, stese per terra. Sembra proprio... che direi, Pasolini, l'ultimo film scandaloso su Salò.
Ma tu tocchi proprio un argomento che è assolutamente attuale, perché questo Dopo l'orgia ritrae, tra l'altro, e poi è anche al centro di uno scandalo della vita di Cagnaccio, no? Perché ritrae queste tre donne che sono come delle nature morte proprio, no? Stese in terra, ci sono dei resti, delle bottiglie, dei giochi di carte, e poi naturalmente la persona che ha fatto l'orgia con queste donne scompare e rimane però sul suo, rimane sul tavolo il polsino. Un polsino che diventerà oggetto di scandalo, perché il nostro Cagnaccio di San Pietro ci dipinge la cimice, che era proprio il simbolo, no, dell'appartenenza al partito fascista. E lì succede finimondo, perché lui ha sempre patito tantissimo, è sempre stato pignorato dei suoi beni, a volte sfrattato, proprio perché era naturalmente antifascista. E lì addirittura la moglie, che si è sempre schierata dalla sua parte, la Mimma, gli chiede: togli questo simbolo fascista, altrimenti questa volta veramente succedono dei guai. Lui lo farà a malincuore, toglie questo, ma naturalmente non cambia nulla, tanto si sa che Cagnaccio di San Pietro come la pensa, e quindi ci sarà una debacle. La vita di Cagnaccio di San Pietro è segnata fondamentalmente da dei picchi di buona fortuna e dei picchi di grande sfortuna. Quelli di buona fortuna lui non riesce naturalmente a concretizzarli, perché animo nobile com'è, appena un po' di denaro o lo regala o lo presta o lo investe in cose che non
c'è. Poi possiamo dire è un antifascista, ma non è un comunista.
Ma in realtà questa cosa qui non saprei bene, sai, perché io non lo so, vedrai in lui invece un comunismo proprio di tipo molto spirituale. Ci sono delle descrizioni, e guarda, il libro che hai pubblicato tu è meraviglioso, e ringraziamo moltissimo Dario Biagi per questo, perché hai recuperato degli scritti che fino ad ora erano inediti.
Sì, abbiamo trovati dalla vedova, infatti.
E quindi noi in qualche modo riusciamo ad entrare proprio dentro la vita di questo pittore e capiamo quali erano le sue pulsioni. C'è un pezzo bellissimo mai pubblicato fino ad ora, in cui lui ormai non ha più soldi, nel periodo genovese fa i soldi delle 15 lire, è un grande fumatore, non riesce più a comprare nemmeno le sigarette, torna a Venezia e ha i soldi solo per un bicchiere di vino, e allora entra in un mercato, si compra due sardine, poi entra in una bettola, e mentre lui mangia queste sardine, no, con grande nobiltà, perché non si sente povero nell'animo, anche se non ha una lira, poi invece è folgorato, vede veramente due bambine con un'anziana che chiedono l'elemosina, devono vendere delle cose e vanno a prendersi il povero compenso, che è una zuppa di basilico. In quel momento per lui c'è una rivelazione, è folgorato da questa immagine, perché naturalmente ha a che fare con la povertà vera della gente che lui ritrae, della gente con cui lui ha a che fare, della città dove vive.
E Genova è una città che ha avuto tanta povertà, ricordiamolo, città eroica.
Sì, Genova, che Venezia. Adesso io ti parlavo di questo episodio, questo è un episodio veneziano. Genova lui naturalmente la ritrae come la sente ostile, ma perché lui alla fine è sempre stato legato proprio per grande amore dei genitori, che furono poi originari proprio, no, della Laguna Veneta, dove naturalmente lui nasce a Desenzano, poi i genitori lo riportano in Laguna, e lui che ha questo atteggiamento proprio di devozione nei confronti dei genitori, ama moltissimo la sua terra proprio anche per quello. È un grande sentimentale.
Grazie.
La famiglia è al centro sempre.
Ti,
no,
dobbiamo salutare, scusami, sì, se ti devo interrompere, ma la pubblicità cavalca su di noi. Ma ritorneremo a parlare con te anche il 12 giugno, quando ci sarà la presentazione, se non ricordo male, o 12 maggio a Padova.
No, dovrebbe essere a giugno, mi pare.
Infatti, 12 giugno.
Bene, volentieri, mi fa un sacco di piacere perché il libro è fantastico e l'autore naturalmente merita.
Grazie.
Grazie Alberto.
Ciao Barbara.
Arrivederci.
Carta vetrata.
Catena Fiorello, è il nostro momento, è il momento di parlare del tuo libro, ma più che del tuo libro parlare della scrittrice Catena Fiorello, in quanto la tua esperienza parte naturalmente dal pregiudizio di tanti di dover dire sempre Catena Fiorello è la sorella di Fiorello, di Fiorellino, di tutti quanti questi, sì, grandi personaggi dello spettacolo, della televisione, della radio, che noi conosciamo benissimo, e quindi la giudichiamo già una raccomandata, quando in realtà la sua carriera se l'è sempre costruita autonomamente. Dice, ma chi lo dice? Lo dico io, perché comunque tanto in queste cose c'è sempre qualcuno che ti dice non è vero, e invece io dico che è vero. Dimostratemi il contrario, un po' come quelle leggende,
sì, è più facile quello, magari dimostrare il contrario, dire c'ero io quando è arrivata la telefonata di io, la chiamata di non c'è nessuno che questo può dirlo. Però devo dire una cosa molto bella, scusa se ti rubo,
no, devi,
la...
devi.
Sono le mail magari private che mi scrive qualche persona che legge il libro e dice, sa Catena, glielo dico sinceramente, ero molto prevenuto e poi ho letto eccetera eccetera. Io mi sono posto ogni tanto questa domanda, ma questo anni fa, adesso ci ho fatto il callo, non importa, e mi sono detta, ma che vuol dire essere prevenuti con Catena Fiorello? Cioè vuol dire che, dice, una ha un fratello che fa l'attore, uno che fa lo showman in televisione, quindi l'altra non può avere una sua vena che ne so, artistica, letteraria, non può avere, non può essere una persona che legge, che si è fatta una sua cultura,
esatto,
nella vita, no? Cioè è come se, vedi, l'Italia in questo senso è un paese abbastanza borghese, anche piccolo, nel non lungimirante nel modo di pensare. Per
poi
cui...
la stessa cosa, ahimè, non la dicono di una dinastia dei Guzzanti che praticamente circonda la televisione italiana ormai da qualche anno. Abbiamo,
ma no,
sorelle,
non si dice
fratelle,
neanche di altre scrittrici,
fratelli,
o scrittori,
sorelle,
no, no, non si dice, ah, ci sono altre scrittrici o scrittori che hanno parenti, mariti, mogli, sorelle, però non tocca quelle persone, non si capisce.
Qualcuno sì, altri no.
Io mi sono fatta una mia idea. E una mia idea è abbastanza, anche se vuoi, poco, come dire, poco educata e molto gridata, ed è quella che è di non appartenere ai circoli cosiddetti giusti dal punto di vista culturale, ai non avere né tessere di partiti né le amicizie giuste, il critico che ti accompagna, l'amico giornalista, per cui hai sempre, sei un libero battitore, paghi. Guarda, lo vedo da alcuni tweet, si chiamano tweet, e sono veramente, come dire, non hanno nessuna intelligenza e nessuna grazia. Pensa che alcuni, addirittura uno, cioè non avendo altri argomenti, parlava un blogger che parla di televisione. Io ero stata dall'Avenir e dico, ma guarda, mia mamma è stata un po' un'educazione steineriana, e l'ho detto all'italiana perché sono italiana, dico steineriana e lo ripeto. Bene, questo mi dice addirittura, pensa dove si va, cioè a cosa si va a scomodare, quindi avrei dovuto dirlo alla tedesca, no? Perché
Steineriana,
capisci? Sì. E lui criticava. Oppure, non so, l'altro che ti dice, beh, dopo Fiorello e Beppe non se ne può più, questa non la reggo. Ma che vuol dire? Allora, sai che fa? Io invito...
Cambia canale.
Parliamo di un'altra cosa, allora, che sia di sostanza, ovvero... Dimmi una cosa, leggi un libro mio, fai una critica di valore, di sostanza e di argomento, e dopo ne parliamo. Quindi sai cos'è? Che purtroppo, questo lo disse mio fratello Rosario anni fa, quando io cominciai a fare questo mestiere, mi disse, se ti chiami Fiorello, ricordati che ora ti affacci al balcone e devi prendere qualunque tipo di corrente di vento che passa. E ti diranno, infatti, voglio dire, c'è un detrattore di Rosario, perché poi sai che è bello? Io sposo tutti i detrattori dei miei fratelli, che a loro volta poi, non sapendo che dire di loro, allora uno l'altro giorno dice, ho scritto una prefazione a un libro, e dice, perché la Fiorello scrive anche le prefazioni, bah! Allora io dico, ma cioè, ragazzi, vogliamo parlare di argomenti seri? E poi, se parliamo alla pari, vediamo di che cosa parliamo.
E quindi, noi infatti questa puntata te la dedichiamo non per parlare di chi stupidamente, in modo non ragionato.
Cosa, però lo avverti solo nelle persone che, ecco, devo dire anche questo. Allora, avverti nelle persone poco risolte, che hanno magari dei loro problemi, questo atteggiamento abbastanza stupido, se vuoi, nelle persone che hanno livello abbastanza, diciamo, sviluppato e se non superiore. Questo non c'è. Uno prende un libro e dice Catena Fiorello, ok, lo prende, lo legge, punto.
Può non piacere, ma non va a giudicare il protagonista.
No, però ripeto,
lo scrittore nella sua vita privata, perché qui non si entra nel merito di dire il libro è bello o brutto. Per me, tra l'altro, il libro è bello, però voglio dire, mi piacerebbe vedere i libri criticati per i libri.
Esatto.
Stessa cosa hanno fatto per un altro scrittore fuori dal coro,
e cioè?
Che secondo me è il massimo scrittore italiano, Aldo Busi,
al quale auguro
di vincere il premio Strega, naturalmente. Non ce la farà, perché poi il mondo della cultura è così piccolo borghese da
molto,
che farà vincere Walter Siti.
L'ho
City,
visto
lo
sulla mia pelle, molto piccolo borghese.
Quindi
molto.
Vincerà sicuramente Walter Siti, però personalmente io ritengo che Aldo Busi, soprattutto per la sua carriera, per i libri stupendi che ha scritto, è il più grande scrittore italiano. Ma a prescindere da questo, il giudizio su di lui non lo danno neanche i critici più importanti, si fermano a fotografare il personaggio,
sì,
è un'altra cosa. Lui può fare degli errori anche, comportarsi in modo sbagliato, ma le sue opere rimangono delle opere importanti. Fra pochissimo ritorniamo a parlare del libro e della tua carriera, ma
grazie.
Un piccolo stacchetto.
Carta vetrata.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, non è una preghiera, ma è il titolo del libro di Catena Fiorello, che è con noi a parlare di letteratura e del suo processo di crescita letterario, che nasce la bellezza di 10 anni fa, nel 2003.
Esatto. Ma a proposito di quello che stavamo dicendo, mi è proprio venuta in mente adesso una storia umana che secondo me rappresenta, a proposito di Busi, a proposito di altri scrittori, che insomma i critici così a priori, senza neanche aver aperto il libro, hanno già un giudizio banale e stupido. E dico, Romain Guéry con La vita davanti a sé, premio Goncourt tra l'altro, lui lo aveva pubblicato anni prima con il suo nome, e praticamente era stato criticato, ma aspramente, come un libro proprio quasi inutile. Anni dopo poi si viene a sapere che lo ha scritto lui, e tra l'altro non è neanche il suo vero nome Romain Guéry, è un altro ancora.
Si è preso gioco di tutti.
E si è preso gioco di tutti, e pensa che un critico che lo aveva massacrato aveva detto, quando poi vinse il premio, questo sì che è un libro scritto.
Non quello di...
Beh, andate a leggere la storia, è molto interessante. Allora io dico che la cultura, che dovrebbe essere forse quello spazio importante dove si muove l'uomo e dove si formano le idee più rivoluzionarie, a volte è come dire in mano a pochi illuminati, e secondo me quando sei un lungimirante riesce a vedere delle cose bellissime dove gli altri non riescono proprio a accendere il faro. Quindi aprite un po' la mente prima di, no?
Ma veniamo al 2003. Nel 2003 tu ti confronti col giornalismo d'inchiesta. Nati con la camicia, Bollati e Boringhieri.
Io ho intervistato dei personaggi, perché non sono una giornalista.
Ma però l'inchiesta lo era.
Però sì, assolutamente. E ho fatto, cioè, volevo sapere come dei personaggi, partendo da zero, sono arrivati a fare delle cose importanti, quanta tenacia, quanta forza di volontà. Non mi interessava il moralismo, perché sai, quella è un'altra sfera dove dice ma quello è arrivato perché ha fatto
abbiamo già detto
là non mi interessava scoprire quanta forza di volontà e soprattutto quanto è dura partire da una famiglia con genitori, insomma, modesti se non proprio poveri, come poi è accaduto a Pavarotti, Versace, Costanzo, tanta gente che io ho intervistato, e devo dire che sono venute fuori delle storie veramente molto belle.
Poi parti con la narrativa, due libri di narrativa che escono per lo stesso editore, se non ricordo male.
Allora, parto con la narrativa perché un giorno Cristina Lupoli Dalai, l'editore di Baldini e Castoldi, mi dice che nel prologo di Nati senza camicia, appunto quel libro di interviste precedente, c'era un prologo molto bello che parlava, accennava un po' alla mia vita, alla mia adolescenza, e lei mi disse, Cristina Dalai: Catena, il prologo è bellissimo, forse ancora più bello del libro, ma perché non scrivi invece di fare un libro di interviste? Io ti aiuterò, ti supporterò come posso, perché secondo me tu sei un talento, cioè hai talento proprio per la scrittura. Fidati di me, questo è il mio mestiere da una vita, e quando c'è un talento io lo sento, lo vedo. E lei mi disse addirittura, in quel caso, proprio lì, in quel momento che si parlava, insomma, di questa cosa: sai, vorrei fare un esperimento, vorrei che tu scrivessi proprio come Catena Fiorello, però non perché... Ha detto, però sappi che ti anticipo già un certo tipo di proprio ambiente letterario, chiamiamolo così, tra virgolette, con la puzza sotto il naso, così, storcerà il naso così, però sai, dice, devi confidare sempre negli altri, in quelli che non hanno, che sono liberi nella mente. Io pubblicai Picciridda e in effetti fu un bel successo dal punto di vista proprio delle critiche, ma soprattutto dei lettori, perché poi vedi, Alberto, c'è una vendetta che è più grande di tutto, e sono i lettori. Tu puoi avere un critico, perché sai, poi c'è pure il critico compiacente, l'amico del fratello, della nonna, del cugino, o quello che deve fare il favore perché parliamo così, no, parliamo fuori dal coro e diciamo le cose come stanno. Ci sono tanti mondi dietro classifiche, editori, premi letterari, mondi immensi, e questo però nessuno ha mai il coraggio di dire come stanno le cose,
soprattutto di fare i nomi, perché genericamente un po' lo diciamo tutti,
ma se si facessero i nomi verrebbero fuori veramente degli scandali peggio di Sanremo, però va bene così.
Sì, che si sa prima che indicano il concorso chi vincerà.
Beh, no, ma non è solo quello, voglio dire, si comprano libri a migliaia, si fanno tante cose, però io dico che io sono un'onesta scrittrice che è supportata dai suoi lettori e va porta a porta, perché faccio 1000 presentazioni l'anno proprio per essere presente e farmi conoscere dai lettori e dire: questo è il mio libro, poi leggilo, fai tu. Casualmente, quando la gente arriva alle mie presentazioni e poi mi conosce, e cambiano i rapporti, chissà perché. Quindi evidentemente la signora Fiorello, oltre a un cognome grosso e importante, ha qualcos'altro, deve avere qualcos'altro se migliaia di 25, 30, 40 mila persone comprano il libro, no? A meno che non so, 40 mila scemi in giro per l'Italia, che non credo possa essere così. E quindi, come dire, pensa te, Alberto, e con questa chiudiamo poi la polemica, perché... hanno, come dire, si è detto anche, si è criticato anche di avermi vista a un TG5, a un TG1 ospite, quando io sono l'unica che non è ospite nei salotti letterari proprio per il nome che c'ha. E beh, sono stata criticata pure per quello, come se un direttore del TG1, del TG5 fosse compiacente, non so con chi, però. Quindi c'ho le spalle grosse, quindi di questo ormai è passato, però è giusto che si dicano anche le cose come stanno, quindi che la signora Fiorello non regala niente a nessuno, anzi.
Carta vetrata.
Ma veniamo al libro Rizzoli. Catena Fiorello, ospite oggi ai microfoni di Radio Città Futura e di tutte le radio contubernali collegate con noi, che poi ripeteremo per gli affezionati ascoltatori abroad che non sono qui a Roma. Che cosa ha fatto? Ha cercato di fare un romanzo di formazione, perché è ambizioso come tema, non è semplicemente giornalismo, non è autobiografia, ma c'è proprio la crescita interiore del Bildungsroman, come dicono le persone colte.
Certo.
Alla tedesca, come ti hanno rimproverato dire Steiner.
Steiner. Per giunta così devi dirlo, Steiner.
Sì, bisogna non trovarsi davanti, perché credo che provochi qualcosa.
No, se no dice... La signora Fiorello non sa neanche chi sia quel signore lì. E quindi, vabbè.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, esce con Rizzoli. Sono pochi mesi, anzi forse neanche...
Primo marzo.
Esatto. Quindi abbiamo veramente bruciato le tappe, siamo subito diventati tuoi fan di questo libro. Tra l'altro coincide anche con l'arrivo, la cosa è casuale perché naturalmente
davvero
arriva tra pochissimo, di una nuova direttrice a Rizzoli Libri, la mia cara amica Laura Donnini, che lascia Mondadori e diventa direttrice dopo appunto l'esperienza mondadoriana della Rizzoli, che vedremo cosa combina. L'anno scorso ha vinto il premio Strega con Piperno, quindi chissà che non faccia diventare anche gli autori Rizzoli, che sono sempre stati considerati, a parte il giornalismo, no, la Fallaci e altri, non sono considerati della letteratura importante, no? Perché la casa editrice letteraria di quel gruppo è la Bompiani, mentre la Rizzoli è quella dei giornalisti, diciamo così. Però io credo che con la mano di Laura Donnini anche la Rizzoli diventerà la casa letteraria che merita di essere, perché lo è stata in passato. Come sei arrivata a questa così impegnativa prova che è dacci oggi il nostro pane quotidiano?
Perché un giorno davanti alla televisione, guardando un TG, era più o meno un anno fa, un anno e due o tre mesi fa, cominciavano i primi suicidi, io appresi la notizia di uno di questi. E chiaramente erano i primi. Provai un sentimento veramente di, come dire, di scoraggiamento, di tristezza, di frustrazione.
Poi te che sei una donna che non si fa mai abbattere, perché conosco il tuo carattere, non sei...
Esatto, però veramente mi colpì moltissimo, profondamente. E dal racconto capirai perché. Perché proprio mi feci, come dire, feci una domanda a me stessa dicendo: ma se a mio padre avessero tolto per qualche motivo, insomma, lo stipendio, noi cosa avremmo fatto? E quindi in quello stesso istante in cui apprendevo la notizia, immaginai proprio la nostra vita privata di quel 27 di ogni mese, di quella busta dove, che conteneva lo stipendio di mio padre. Probabilmente saremmo andati in strada a chiedere la carità, non lo so, perché immagina cosa vuol dire una famiglia, quattro figli e tutto il resto. E quindi mi sono detta: ok, io non ho la possibilità di cambiare concretamente le cose dal punto di vista proprio pratico, non sono un politico, non ho la possibilità di fare delle cose, però posso scrivere una storia di resistenza, perché questo abbiamo fatto noi sei, è una storia quindi di una famiglia come tante, perché qui il cognome ha davvero senso zero, cioè non importa a nessuno, anche perché io mi fermo esattamente nell'adolescenza più o meno, insomma Rosario era il più grande, avrà avuto 18 anni, non vado oltre, proprio perché volevo raccontare la storia di una famiglia che ha deciso comunque di dare del filo da torcere alle difficoltà e di vivere e di esistere comunque oltre piccole umiliazioni, le difficoltà. E questo è stato raccontato, la storia di una famiglia che già al 20 aveva finito le scorte e le riserve dello stipendio, e questo lo hanno fatto tanti e lo hanno subito tanti, ma lo subiscono tutt'oggi, cioè si ripresenta lo stesso problema. Ecco perché mi sembrava necessario scrivere una storia come questa, perché potesse anche portare, se vuoi, un piccolo conforto,
speranza,
alle persone che in questo momento passano il loro brutto quarto d'ora, e se non risolutiva, perché chiaramente cosa vuoi che porti un libro e
può fare molto di più
sicuramente
che
aiuta magari una persona che questo momento lo passa in questo momento e dice: beh, sai che c'è, che probabilmente la storia è un rincorrersi, no, di fatti che poi alla fine sono sempre uguali, belli, brutti, importanti, necessari, e si ritorna sempre in un punto di partenza dove tu cominci a sperare. E quindi ho raccontato momenti, se vuoi, a volte anche molto intimi, perché racconto anche la storia di mio padre e di mia madre, che hanno avuto una vita molto dura, e devo dire che anche noi fratelli non è che ci, insomma, non sono mancate le difficoltà, però abbiamo resistito, ce l'abbiamo fatta. Alberto, non vuol dire, e lo sottolineo soprattutto per gli ascoltatori, non vuol dire diventare famosi o avere un cognome famoso o andare in televisione, quello è poca cosa. Ce l'abbiamo fatta significa resistere dignitosamente, con onestà, non rubando, stando sempre dentro la società con il sorriso sulle labbra, non invidiando, non provando rabbia per chi aveva più di noi, perché anche questo è importante, è un momento storico il nostro in cui la frustrazione di essere privati del necessario porta alcune persone a provare una rabbia, se vuoi ingiustificata, verso chi ha molto. Allora uno dice: sì, ma quello ha più perché ha rubato. Ma non è un mio problema, cioè io voglio vivere la mia vita serenamente.
Oggi diventi, guardare, anche tu ragione di questo, no?
Guardare
perché è raccomandata,
cioè vabbè, figurati, ma quello, sai, poi alla fine chi mi conosce lo sa, vede il mio percorso, fa quattro conti e dice: beh, forse probabilmente questa in effetti
se l'è sudata anche
libri
lei,
li vende perché si fa le sue presentazioni. No, vivo molto serena in questo senso, voglio dire, confido e mi circondo di persone libere nella mente, che non hanno pregiudizi, perché gli altri sono insopportabili, quindi non mi interessa. Però mi stanno a cuore veramente quelli che sfangarla è proprio dura, questo sì.
Grazie ancora, diciamo che il romanzo in questo caso di formazione veramente ha creato una stabilità, una saggezza, una profondità della persona prima ancora di essere scritto. Diciamo che tu il romanzo l'avevi dentro.
Certo, è vero, dentro di me. È vero, Alberto, è bellissimo questa considerazione.
Ma resta con noi
così,
perché adesso abbiamo il GR, ma dopo il GR vogliamo ancora averti, questo premio ce lo vogliamo godere fino in fondo, a parlare di cultura.
Sai cosa mi ha ricordato? La mia infanzia. Resta con noi in chiesa.
Carta vetrata.
Radioattività, la nostra radio di contatto nel Friuli Venezia Giulia. Oggi si vota, quindi non parliamo di elezioni, ma parliamo invece di risultati, di quanto il Teatro Rossetti di Trieste faccia per la cultura, in particolare la messa in scena di un testo di Mauro Kovacic. Abbiamo la nostra corrispondente Sara Del Sal a parlarci di questo.
Buongiorno.
Come stai, Sara?
Bentrovati. Bene, voi?
Tutto bene, tutto bene. Abbiamo il nuovo presidente, il giovanissimo presidente della Repubblica.
Ho notato, me ne sono accorta. tra un'entrata e un'uscita da teatro ho avuto questa notizia.
Tu torni da Londra, no? Mi pare che a Londra.
Io torno da Londra. Dove
abbiamo un presidente del Consiglio molto giovane. Vabbè, presidente della Repubblica non ce l'hanno, non è giovanissimo.
Ma loro hanno la regina.
Auguriamo lunga vita alla regina. A questo punto sarebbe meglio tornare alla monarchia anche noi.
Ma chi lo sa, sinceramente, basta che chiunque prenda il potere, insomma, si ricordi che esiste una cosa che si chiama cultura. Ieri sera sono stata testimone di un appuntamento molto molto bello, è successo al Teatro Bobbio, al Teatro La Contrada qui a Trieste, dove erano ospiti le sorelle Marinetti, avete, penso
come
che
no,
le conosciate, insomma.
Entravesti.
Esatto, dopo uno spettacolo che ha veramente scaldato i cuori del pubblico, perché molti si ricordavano, molti hanno sentito quelle canzoni magari con i nonni.
Ma il playback o lo cantano loro?
No, cantano assolutamente dal vivo, rigorosamente dal vivo, con tanto di band che suona, per
stupendo.
Cui per essere una produzione indipendente devo dire che è curata fino all'ultimo dettaglio, e se le trovate in giro per l'Italia andatele a vedere, perché davvero è uno di quegli spettacoli che racconta un po' di storia oltre a quello che è proprio la canzone, no? La canzone sì, ma contestualizzata nella storia, nel momento storico in cui è stata scritta, in cui è stata vissuta. Quello è stato molto bello, ma era presente il produttore ieri a Trieste, e dopo aver raccontato un po' quelle che sono state le vicende del trio Lescano, le tre sorelle Leshan, che hanno un po'
ungheresi.
Esatto, di
ed ebrei.
Esatto, per parte di madre, ecco, loro, lui ha raccontato appunto tutto questo e concludendo il suo discorso ha proprio ricordato al pubblico che tutto quello che hanno vissuto ieri l'hanno vissuto all'interno di un teatro, e che bisogna fare in modo che queste emozioni create, generate dal vivo, dagli artisti, insomma, continuino a vivere. Ed è un messaggio molto importante, perché appunto sono i momenti in cui i teatri in Italia fanno più fatica, per cui è bello che al pubblico venga proprio ricordato direttamente quanto è importante passare serate o pomeriggi come quello.
E speriamo che non debbano più cambiare cognome le persone per vendere la propria arte, per promuovere la propria arte, perché è una cosa terribile vedersi obbligati a italianizzare un cognome, a nascondere una propria religione, una propria razza.
Beh, quello più o meno ormai non sta succedendo più, almeno su questo dovremmo esserci quasi arrivati, dopo non lo so.
Comunque parliamo sia, di Mauro
parliamo
Kovacic.
Di Fiona, esatto, parliamo di questo testo di Mauro Kovacic che è stato adattato per il teatro da un grande regista come Andrea Liberovici, che ha fatto un lavoro davvero...
Liberovici però è italianizzato,
Forse non da lui, qualche generazione prima, speriamo.
Ma lì sicuramente è Liberovic, eh?
Sì, penso anch'io. Comunque, un grande regista, un grande lavoro quello che ha fatto su un testo non facile, perché ha saputo raccontare in poco più di un'ora un libro di molte, molte più pagine, e dove si vanno a fondere tematiche al reality show, legate in un certo senso, legati alla follia di un uomo che può diventare in un certo senso una bomber, legato ad una situazione familiare di quest'uomo che ha una moglie che lo segue, che lo pressa, che hanno una bambina autistica che vive con loro nella loro casa, per cui tante tematiche, tantissima carne al fuoco portata a teatro senza annoiare, in un modo davvero bellissimo da vedere proprio per gli occhi. È stato un grande lavoro quello che è stato fatto anche dallo staff, essendo una produzione proprio del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia
Rossetti.
È proprio lo staff dello Stabile che ha curato le luci, e devo dire che Paolo Giovanazzi in questo caso ha fatto un lavoro eccelso, perché è proprio anche grazie alle luci che questo spettacolo prende corpo e ha un ritmo fatto. Liberovici, insomma, nella sua carriera lavora anche tanto con la musica, da compositore, da musicista, e quindi ha dato una musicalità assolutamente straordinaria a questo spettacolo. Lo ha fatto attraverso movimenti, attraverso oggetti, attraverso rumori in tanti casi, per cui è un impatto che arriva a questo spettacolo da mille punti di vista diversi: c'è quello visivo, c'è quello dell'udito e c'è quello emozionale in un certo senso, per cui davvero un ottimo risultato quello che è in scena e che sarà in scena ancora tutta la prossima settimana al Rossetti. Un altro esperimento più che riuscito, dopo il successo di Pietro Spirito, che ha portato il suo testo legato ai naufragi al Rossetti, anche Kovacic, un'altra grande firma della città, sta veramente appassionando il pubblico.
Salutiamo Sara Del Sala, ricordiamo che Spirito è un giornalista, caporedattore del Piccolo di Trieste, è un napoletano a Trieste, no?
Assolutamente sì. Comunque, visto che avete nominato il mio viaggio a Londra, ho ancora mezzo minuto?
Sì, vai.
Visto che avete nominato il mio viaggio a Londra, consiglio a tutti coloro che hanno letto un libro che si chiama Matilda di Roald Dahl, un libro che si legge da bambini nell'infanzia, in Inghilterra sicuramente, in Italia forse qualcuno sì, tanti altri no, di andare a vedere il musical Matilda, perché lì proprio i messaggi su quanto vale un libro, su quanto sia importante la cultura e su come si possa diventare delle persone migliori se si conoscono quegli oggetti che si chiamano libri, è fortissimo e arriva da protagonisti che hanno non più di 10 anni.
Bene.
Per cui è una botta di vita incredibile. Se fate un giro a Londra, cercate i biglietti e andatelo a vedere.
Ci porto
davvero...
mia figlia ama molto i musical.
Ecco.
Allora,
buona domenica.
Ricordiamo anche L'esperimento, che è l'ultimo libro in Audi di Mauro Kovacic, che ieri è stato recensito sulle pagine dell'Avvenire da Massimo Nofri ed è stato definito, questo libro sul mondo degli scacchi, una giovane campionessa, gioia, ma non solo questo libro, tutta la produzione di Mauro Kovacic, di tale importanza, di tale rappresentanza della letteratura contemporanea da confrontarsi con i classici del Novecento. Quindi non solo uno scrittore importante di questo periodo storico, ma di tutto il Novecento. Pensate un po' quanto noi trascuriamo i nostri autori più importanti. Quindi invito tutti ad andare a vedere lo spettacolo che è in scena a Trieste, a Rossetti, Fiona di Mauro Kovacic.
Carta vetrata.
In chiusura di puntata torniamo a parlare con la nostra amica Catena Fiorello di letterature e romanzi di formazione. Abbiamo toccato nei precedenti interventi il romanzo di Mauro Kovacic, Gioia, che è appena uscito per i tipi dell'Einaudi, dove tre sorelle si confrontano con un padre padrone che le vuole far diventare tutte e tre campionesse di scacchi. Poi la più debole, la ragazza che ha anche problemi fisici, sarà invece quella che riscatterà un po' il padre, maestro di scacchi fallito, nell'arrivare in finale
a una gara di scacchi mondiale, ma non vi dico cosa succederà perché è una sorpresa. Che ne dici, Catena, di questi padri che imputano ai figli tutte le responsabilità dei loro fallimenti e cercano di riscattarli attraverso di loro?
Che osservando un po' così, non sono genitore, quindi ho un'esperienza esterna.
Però
se
sei
vuoi,
figlia,
sono figlia, infatti, è per la mia esperienza di figlia che parlo, che è una società che impone ai figli troppi doveri, troppe cose da fare, troppe lingue da imparare, troppi sport da praticare, e c'è un accumulo di informazioni, di esperienze, di saggezza.
Poi
che
se
secondo
non si
me,
vince sempre si è frustrati.
Però secondo me è anche eccessivo, non puoi imparare tutte le lingue, cioè le impari se hai voglia, se ti viene naturale studiarle, allora ok, ma che il genitore ti dica no, perché il francese adesso serve per questo, lo spagnolo per quello, il tedesco per quello,
il pianoforte e violino,
esatto, il pianoforte, e poi ci vuole l'arpa perché l'arpa si addice a questo, e poi devi fare sci, però se non sai fare il tennis sei uno sfigato, e se non sai nuotare peggio ancora, e allora fai tutti e allora io dico che c'è un momento in cui
basta.
C'è un ragazzino ha voglia di stare proprio basta,
mi voglio annoiare in cameretta,
oppure non voglio fare niente ma voglio soltanto stare seduto sul divano a guardare dalla finestra la gente che passa, come facevo io quando ero ragazzina ad Augusta e osservavo il mondo, ed è una cosa bellissima.
E ti ha maturato,
ma è bello guardare anche la vita che ti passa davanti, guardare che la signora anziana cammina in un certo modo, che quello giovane corre, che quello, e ti dà la possibilità di vedere la vita nelle sue piccolissime, a volte impercettibili sfumature, ma sono quelle importanti che magari servono a sviluppare poi il tuo senso estetico, quello della sensibilità, a sviluppare delle cose che se non hai il tempo non hai neanche la possibilità di far emergere, cioè sono dentro di te, è come quello che hai detto, la storia del mio libro è dentro di me, ma
guardata
se non ho
dentro
il tempo come faccio? E allora proprio così mi viene da riflettere, proprio io che non ho figli ma osservo molto.
Hai i tuoi libri che sono come figli.
Esatto, figli di carta, e beh, poi c'ho nipoti che è la stessa cosa più o meno.
Anzi, forse è meglio.
Senza le responsabilità, no? La parte bella dei figli.
Bello, zio,
sono
è stupendo.
Dei figli senza responsabilità, li ami allo stesso modo, però capito, non hai quell'angoscia, perché è davvero, credo sia molto difficile, quei momenti difficili tipo l'adolescenza, no? Quando sei martoriato dal figlio che vuole uscire tutte le notti, le sere, la sera fino a tardi.
O la figlia con la gonna troppo corta.
O è la paura e l'angoscia di quel mondo cattivo fuori, però non puoi far capire a tuo figlio che lo vuoi. E quindi, secondo me, io dico, poveri voi, poveri voi. O immaginare tua figlia stretta tra le braccia del primo fidanzato. Tu cosa provi, Alberto?
Tanta felicità.
E poi dicono che sono solo i siciliani, no? Dici, i terroni sono gelosi
ma
dei figli.
Mai?
Ma quando
ma
mai? Chiedetelo a un genitore di Trieste o di Padova se non prova la stessa cosa. E credo che proprio sia un, secondo me, un percorso, una tappa obbligata davvero, quella di provare la gelosia, cioè qualcosa che ti appartiene, poi che tu razionalizzi il sentimento,
certo,
l'emozione, e dai una giusta,
non prendi la pistola, ecco.
allora dici è vero, cioè quell'essere che ti appartiene dal primo istante in cui è stato concepito, e fai fatica a donarlo al mondo e a dire ok, è vero,
fategli del male,
non ce la fai, non ce la fai a sentire, non so, quando poi tuo figlio diventerà adulto e magari qualcuno, no, che lo insulta o che dice che, ecco, è comunque il genitore.
Cambiamo argomento, sì. Mi stai facendo innervosire.
Però sai che a volte io immagino anche questo, no? Mi piacerebbe molto, avrei fatto volentieri un programma televisivo senza però scendere nel trash, però un programma, insomma, un cuore di mamma che sì, per far parlare le mamme proprio dei personaggi un po' quelli difficili o discussi o quelli molto, perché secondo me comunque, cioè, il percorso è stato quello, poi cioè, è stato un bambino, è stata una persona amata dai suoi genitori, e quindi un personaggio viaggio difficile raccontato dalla propria madre. È interessante.
Abbiamo già,
no?
Dacci oggi il nostro pane quotidiano che ne racconta di personaggi civili difficili.
Fai parlare le mamme in radio, Alberto, perché secondo me vengono fuori davvero dei racconti molto belli che magari ci fanno vedere quella stessa persona che detestiamo, che critichiamo, anche sotto un'altra luce, e secondo me imparare anche a capire le ragioni che noi vediamo come torti degli altri.
Come non lo dovremmo dire ai cristiani, agli ebrei, ai musulmani che sono a Gerusalemme, di non parlare agli uomini ma di far parlare le donne, forse cambierebbe qualcosa. Ma veniamo al libro, perché vogliamo chiudere questo nostro bellissimo collegamento, questa nostra domenica insieme con Catena Fiorello, con il suo libro, leggendo qualche pagina.
Volentieri.
Perché i nostri ascoltatori, vedo dalla pagina web che noi abbiamo aperta sul sito,
ah, che bello,
che ci hanno chiesto di sentire qualcosa.
Sì, volentieri.
Prima di andare
io...
in libreria o di comprarlo online, diciamo che il libro è disponibile anche in tutte le librerie online.
Ok, l'ultimo capitolo, la ricetta delle ricette. Quindi ho raccontato tutta la storia della mia, ho già raccontato la storia della mia famiglia, ho detto quello che accadeva, quanto è stata dura, come ce l'abbiamo fatta, come abbiamo resistito. Dopodiché, e non do consigli, chiaramente, perché chi può dare consigli in questa vita? Nessuno. L'ultimo, il penultimo capitolo, anzi no, l'ultimo prima del ricettario di mia mamma, perché se è vero che io ti racconto come abbiamo resistito, poi ti do anche le ricette.
Quindi anche due libri in uno.
È un menù grilli.
Carino.
Menù grilli, che è un menù a basso costo, alto potenziale,
perché
d'amore.
I grilli sono quelli che avete mangiato, ovviamente.
Esatto.
La ricetta... Non Beppe Grillo, è naturale.
Esatto, no. Ci siamo magnati anche i grillini. La ricetta delle ricette. Prima di passare alle ricette del menù grilli, voglio raccontarvi una storia che contiene, secondo me, il senso di quello che ho scritto, ovvero il legame tra il cibo e la vita delle persone. Il filo che ha legato indissolubilmente le nostre esperienze con il piacere del mangiare. Il pesce stocco alla messinese è una ricetta particolare, e non perché sia più buona delle altre, ma perché è diventata, per forza di cose, simbolo della cucina della mia famiglia. Consumando questo piatto cominciò l'amore tra i miei, e sempre con questo trascorsero l'ultima indimenticabile serata, prima che mio padre se ne andasse via. L'invito a casa da parte dei signori Pino, molti anni prima, a Letoianni, era stata la scusa per farli incontrare, belli, giovani e con ogni probabilità futuri innamorati, come poi in effetti fu. Ne mangiarono in grande quantità sotto gli occhi attenti della nonna Natala, dello zio Pippo e pure di Nina. E il 28 febbraio del 1990 mio padre chiese alla mamma di cucinare quel piatto come sapeva fare lei, per godersi finalmente da soli una romantica cenetta di carnevale. Mia madre ricorda che anche quella sera lo stoccafisso aveva dato una mano, permettendo loro di trascorrere una piacevolissima serata. Alla stessa maniera, dopo tanti anni, mio padre aveva chiesto il bis, guardandola negli occhi con una luce speciale. La stessa di quel passato non lontano che aveva fatto innamorare perdutamente mia madre di lui. Erano molto felici e mio padre si sentiva appagato per alcuni colpi andati a segno. Rosario si era trasferito a Milano e cominciava ad avere le sue soddisfazioni. Anna aveva acquistato una piccola profumeria, io ero iscritta all'università e Giuseppe lavorava nei villaggi con profitto. Dopo tanta fatica, sacrifici, aspettative e volontà, ognuno di noi cominciava a incamminarsi per la sua strada. Ora, finalmente, loro potevano godersi un po' di meritato riposo. E c'era da portare a termine la casetta in paese che avevano dovuto trascurare, fare qualche viaggetto e occuparsi ancora di noi. Dopo la cena andarono a ballare. Lui si era messo un cappello alla Humphrey Bogart, una giacca in tessuto piede pull, e mia madre era elegantissima quanto lui. Amavano stare con gli amici e divertirsi. Stettero in piedi tutta la sera, ballando, chiacchierando, godendosi carnevale. L'ultima sera per fare follie e l'indomani ritornare ad Augusta per finire di traslocare in una casa tutta nuova. Mio padre uscì dalla sala per fumare una sigaretta. Disse a mia madre: «Sara, aspettami, esco un attimo. Tu intanto cominci a prepararti e quando rientro andiamo via». Sono passati molti anni. Mia madre credo che lo aspetti ancora. E ogni volta che prepara per noi questa ricetta è un modo come un altro per stare ancora insieme a lui.
Non possiamo che commentare: correte a comprare questo libro, che è così importante per le vostre emozioni, che le risveglierà, perché quante famiglie, quante storie somigliano a questa. Possiamo dire che...
Alberto, vorrei che tu mi onorassi con la tua bellissima voce della la lettura dedica. Dell'introduzione proprio, cioè una piccola, sì, così...
E chiudiamo così.
Sì.
Allora, la sera del 28 febbraio del 90, prima che mio padre se ne andasse via, lasciò a mia madre un pezzo di pane. Stava per uscire dalla stanza dove si trovavano per ballare. Tieni, Sara, appena sfornato, è per te. Un pezzo di pane, indispensabile e insostituibile per ognuno di noi. Grazie ancora a Catena Fiorello. Ricordiamo, dacci oggi il nostro pane quotidiano, casa editrice Rizzoli, 18 euro per veramente 300, quasi 400 pagine di emozioni e di consigli anche culinari, quindi per chi si vuole divertire in cucina spendendo poco, c'è anche questo. Alla prossima puntata.
Grazie.